Buonasera carissimi amici ascoltatori e bentornati al nostro programma. Un caloroso abbraccio a tutti quanti voi che ci state seguendo. Nel primo libro delle cronache, al capitolo 18, proprio ieri sera, nel nostro primo appuntamento della settimana, abbiamo iniziato a leggere delle varie battaglie, varie guerre di Davide contro i nemici di Israele. Questa sera leggiamo ancora dei nemici ostinati, i Filistei. Leggiamo di loro nei versetti dal 4 all'8 nel primo libro delle cronache, al capitolo 20. Dopo ci fu una battaglia con i Filistei a Gezer. Allora Sibecai di Cusa uccise Sippai, uno dei discendenti di Rafa, e i Filistei furono umiliati. Ci fu un'altra battaglia con i Filistei, ed Elanan, figlio di Jair, uccise Lami, fratello di Goliat di Gat, la cui asta della lancia era come un subbio da tessitore. Ci fu ancora una battaglia a Gat, dove si trovò un uomo di grande statura, che aveva 6 dita per ciascuna mano e per ciascun piede, in tutto 24 dita. Anch'egli era dei discendenti di Rafa. Egli insultò Israele, e Jonathan, figlio di Simea, fratello di Davide, l'uccise. Questi 4 uomini erano nati a Gat, della stirpe di Rafa. Essi perirono per mano di Davide e per mano della sua gente. Nel corso di questo conflitto con i Filistei, 3 giganti vennero uccisi da Davide e dai suoi uomini. Davide naturalmente era diventato famoso da ragazzo per aver ucciso il gigante Golia. I Filistei furono nemici implacabili di Israele durante tutta la vita di Davide. Amica, amico, anche il credente ha un nemico implacabile. Noi combattiamo contro le potenze spirituali della malvagità nei luoghi celesti. Se sei un figlio di Dio, sei anche un soldato di Dio. Questa è la ragione per cui ci viene ordinato, in Efesini 6 al versetto 11, rivestitevi della completa armatura di Dio. Non dobbiamo marciare contro qualcuno, ma dobbiamo resistere. Se prendi posizione per le cose di Dio, sei in una battaglia. Sei in guerra, che ti piaccia o no. Le guerre possono cessare in Asia, in Africa, in Europa, ma ci sarà sempre guerra, finché ci sarà il male nel mondo. Come diceva Paolo ai credenti di Efeso, perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Questo è certamente il messaggio del capitolo 20 del primo libro delle cronache, messaggio che è valido per te e per me. Passiamo ora al capitolo 21. Questo capitolo tratta del più grande peccato commesso da Davide, che non ha nulla a che fare con Batsheba. È un tipo di peccato di cui la gente dice, non arrivo a capire perché questo peccato sia tanto terribile. Ognuno sembra pensare che l'adulterio commesso con Batsheba sia stato un peccato terribile, e anch'io sono del numero, sono d'accordo. Ma sono d'accordo che sia stato un peccato spaventoso commettere adulterio e tentare di coprire questo con un omicidio, ma in questo capitolo, come in tutte le cronache, vediamo le cose dalla prospettiva di Dio. Dio non riporta il peccato di Davide con Batsheba in questo libro delle cronache, ma riporta il peccato di censire il popolo perché è a livello spirituale. Non intaccherà per nulla la salvezza di Davide, ma certamente avrà un effetto su di lui e sulla nazione di Israele riguardo la loro personale relazione con Dio. Ma leggiamo i primi 6 versetti del nuovo capitolo, il capitolo 21. Satana si mosse contro Israele e incitò Davide a fare il censimento di Israele. Davide disse a Joab e ai capi del popolo, «Andate, fate il censimento degli israeliti da Beersheba fino a Dan, e venite a riferirmene il risultato, perché io ne sappia il numero». Joab rispose, «Il Signore rende il suo popolo 100 volte più numeroso di quello che è, ma, o re, mio Signore, non sono forse tutti servi del mio Signore? Perché il mio Signore domanda questo? Perché rendere così Israele colpevole?» Ma l'ordine del re prevalse contro Joab. Joab dunque partì, percorse tutto Israele, poi tornò a Gerusalemme. Joab fornì a Davide la cifra del censimento del popolo. C'erano in tutto Israele 1.100.000 uomini abili alle armi, e in Giuda 470.000 uomini abili alle armi. Joab non aveva fatto il censimento di Levi e di Beniamino come degli altri, perché l'ordine del re era per lui abominevole. Subito, all'inizio, troviamo individuato il vero colpevole. Era una cosa diabolica. Satana stava dietro a questo episodio. Questo getta luce sul perché si aggrava il peccato di Davide. Il peccato di Davide con Batsheba era un peccato personale, si dice anche un peccato della carne. Nel Salmo 51, egli grida: «Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà. Nella tua grande misericordia, cancella i miei misfatti». Davide si riferiva al suo peccato con Batsheba, ma qui Satana si mosse contro Israele e spinse Davide a fare questo censimento. Ricorderai che Mosè aveva censito il popolo in due occasioni. Nel libro dei Numeri ci viene detto che egli fece il censimento all'inizio della marcia nel deserto e poi di nuovo alla fine della marcia nel deserto. Non c'era niente di sbagliato in questo. Almeno Dio non ci trovò nulla di sbagliato, ma qui c'è il peccato. Ci sono quelli che dicono che Davide ha fatto questo perché era orgoglioso. Bene, andiamo avanti con le considerazioni. Davide amava le statistiche. Oggigiorno tutto viene inserito al computer, noi compresi. Joab si opponeva al voler fare questa statistica perché sentiva che dietro a questa cosa c'era dell'orgoglio. Sono del parere che, anche se l'orgoglio entrava nella questione, l'orgoglio da solo non spiega tutta la gravità di questo peccato. Così parla il Signore: il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Queste parole sono scritte in Geremia, capitolo 9, nel versetto 23-24. Dio non era contento quando Davide fece il censimento, perché egli, Davide, non si rallegrava nel Signore. Si stava compiacendo della propria potenza. Così, ciò che lo motivò nel censire il popolo fu uno spaventoso peccato di incredulità. Davide dimostrava di voler confidare più in se stesso e nei numeri che in Dio. In Israele egli aveva 1.100.000 uomini e in Giuda aveva 500.000 uomini circa. Quando Mosè aveva fatto il censimento aveva 603.000 uomini. Davide ha 1.000.000 di uomini in più di quanti ne aveva Mosè. Che contrasto questo Davide con il ragazzo pastore, quando venne nel campo e vide il grande gigante Golia pavoneggiarsi avanti e indietro sfidando Israele. Quel pastorello non voleva fare un censimento, non contò l'esercito. Egli disse soltanto: «Lasciatemi andare contro di lui». Perché aveva avuto il coraggio di fare questo? Beh, confidava nel Signore. Si fece avanti con una fionda e 5 sassi. Amica, amico, amici che ci state ascoltando, è difficile sentire il bisogno di Dio quando si dispone di 1.000.000 di uomini. Quando invece hai solo una fionda e 5 sassi, beh, sai di avere bisogno di Lui. La più grande nazione della terra. Quanto spesso, quante volte la gente dell'impero romano ha sentito questa frase fino alla noia. Successe lo stesso in Babilonia, in Grecia, in Egitto. Questi regni sono da tempo spariti come imperi mondiali. Perché? Perché confidarono negli eserciti. Non fraintendetemi. Ogni nazione ha bisogno di un esercito per difendersi in questo mondo malvagio. Non dobbiamo essere sciocchi e fanatici al punto di dire che non abbiamo bisogno né di protezione né dell'esercito. Ma non è in queste cose che deve essere riposta la nostra fiducia. Joab protesta con Davide. Egli dice: «Davide, tutti questi uomini sono tuoi, non hai bisogno di contarli. Dio ti ha dato tutta questa gente ed essa sarà sufficiente con Dio». Ma Davide insiste sul censimento. Oggi la gente pensa che grazie alle bombe atomiche, alle bombe all'idrogeno o al denaro non ci sia più bisogno di Dio. Invece, amici, noi abbiamo bisogno di Dio. La gente oggi confida nelle cose sbagliate. Il grande peccato di Davide fu l'incredulità. Mi rendo conto che molte persone stentano a imprimersi nella mente questo fatto. Oggi potremmo puntare il dito contro qualcuno che compie azioni immorali o che ha dei vizi evidenti, ma tu puoi essere un incredulo e nessuno se ne accorge. E anche se la tua incredulità fosse conosciuta, non verrebbe considerata un problema serio. Vedi, amica, amico, Dio ci sta dicendo qui che considera l'incredulità il più serio dei problemi. Satana sta sempre dietro all'incredulità. Egli introduce nel nostro cuore e nella nostra mente l'incredulità per far sì che non confidiamo in Dio. Egli ci induce continuamente a confidare negli uomini, negli eserciti, nel denaro, in qualsiasi cosa, ma non in Dio. Permettimi di dire che oggi molte persone confidano nella matematica piuttosto che nel Creatore. Si fidano del computer e non di Cristo. Confidano nei numeri e non nel nome del Signore. Davide imparò la sua lezione. Ascolta cosa dice nel Salmo 118, nei versetti 8 e 9. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei principi. E nel Salmo 71, nel primo versetto, dice ancora: In te confido, Signore, fa che io non sia mai confuso. Dobbiamo fare a noi stessi queste domande. Confidiamo davvero in Dio? Crediamo davvero in Lui? Ora, senza fede è impossibile piacere a Dio. Così è scritto in Ebrei 11, al versetto 6. Il Signore Gesù disse che quando lo Spirito sarebbe venuto nel mondo, avrebbe convinto il mondo di peccato. Ma che tipo di peccato? Perché non credono in me, dice il Vangelo di Giovanni 16, al versetto 9. E Paolo scrive ai Romani, capitolo 14, versetto 23, tutto quello che non viene da fede è peccato. Questo è il peccato di Davide allora, ed è un vero peccato. Davide cominciò subito a rendersi conto di aver ascoltato Satana. Vediamo le conseguenze di questo fatto, nei versetti che vanno dal 7 al 13, dal capitolo 21. Questo dispiacque a Dio, che perciò colpì Israele. E Davide disse a Dio: «Io ho gravemente peccato in ciò che ho fatto, ma ora ti prego, perdona l'iniquità del tuo servo, perché io ho agito con grande stoltezza». Il Signore parlò così a Gad, il veggente di Davide: «Va a dire a Davide, così dice il Signore, io ti propongo tre cose, scegline una, e quella ti farò». Gad andò dunque da Davide e gli disse: «Così dice il Signore, scegli quello che vuoi. O 3 anni di carestia, o 3 mesi durante i quali i tuoi avversari facciano scempio di te e ti raggiunga la spada dei tuoi nemici, oppure 3 giorni di spada del Signore, ossia di peste nel paese, durante i quali l'angelo del Signore porterà la distruzione in tutto il territorio di Israele. Ora, vedi che cosa io debba rispondere a colui che mi ha mandato». Davide disse a Gad: «Io sono in grande angoscia. Ebbene, che io cada nelle mani del Signore, perché le sue compassioni sono immense, ma che io non cada nelle mani degli uomini». Davide, resosi conto del suo peccato, chiede subito perdono a Dio, e il Signore mette Davide davanti alla scelta del proprio castigo. Il perdono non vuol dire evitare le conseguenze dei nostri sbagli, qui è molto chiaro. Messo di fronte a 3 possibili conseguenze, carestie, guerre e un castigo diretto da parte di Dio, Davide dice qualcosa di meraviglioso: meglio il castigo di Dio, perché egli è misericordioso. Spero che sarai d'accordo con me a questo punto, che Davide era un grand'uomo. Oh, era umano, come lo sono io, come lo sei tu. Egli inciampava, peccava, aveva dei difetti, ma non perse il desiderio di essere in comunione con il Signore. Davide conosceva il suo Dio. Qui siamo davanti a un uomo che aveva ordinato il censimento perché confidava nell'uomo. Ora capisce quello che ha fatto. Penso che Davide sia ormai vecchio a questo punto e ricordi il piccolo pastore che si era fatto avanti con la sua fionda e 5 pietre lisce. Come confidava nel Signore, quale testimonianza aveva dato allora. Davide era umano come noi lo siamo. A volte noi confidiamo in Dio per la salvezza, ma non confidiamo in Lui per i problemi della vita. Davide ora guarda i suoi nemici. Il loro numero è grande, sono una nazione di giganti. Davide si chiede se il suo esercito sia grande abbastanza. Ha dimenticato in quel momento che il suo Dio è grande abbastanza per tutti i giganti e per tutte le nazioni che lo minacciano. Così Davide indice il censimento. Quante volte tu, io, abbiamo indetto un censimento? Non abbiamo confidato sia realmente in Dio, ma abbiamo messo la nostra fede in qualcos'altro. Ma Davide conosce il suo Dio. Egli dice a Gad: non lasciarmi cadere nelle mani degli uomini, voglio cadere nelle mani di Dio. Perché? Perché Davide ha imparato che Dio è misericordioso. Temo che molti di noi non lo abbiano ancora imparato. Dio, è scritto nel Salmo 103, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe, come i cieli sono alti al di sopra della terra. Così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Dio è misericordioso riguardo alla salvezza. Egli offre oggi la salvezza a un mondo perduto. Su quale base? Cristo è il propiziatorio. Ricorderai che Giovanni afferma: egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Che cos'è la propiziazione? Gesù è il sacrificio propiziatorio, nel senso che il suo sangue copre il nostro peccato. La parola greca per propiziatorio è uguale a copertura. Il sangue di Cristo è la propiziazione dei nostri peccati, anche nel senso che il suo sacrificio rende nuovamente Dio a noi favorevole, cioè propizio. Tutto quello che devi fare, se vuoi essere salvato, è presentarti al tribunale di Dio, riconoscerti colpevole e chiedere pietà. Egli ha grazia in abbondanza, e questo è il modo in cui ti salverà. C'è perdono per te, e tu devi soltanto chiederlo. C'è la misericordia di Dio anche nella sua provvidenza. Guardo indietro alla mia vita. Oh, quanto è stato buono verso di me. Egli è così misericordioso oggi, non solo verso di me, ma verso tutto il mondo non salvato. Perché non è venuto a giudicare la notte scorsa? Perché è pietoso. Egli un giorno verrà, ma è paziente. È misericordioso. Continua a darci il tempo per pentirci. È pietoso, come un padre verso i suoi figli. La sua misericordia si estende anche al futuro. Possiamo appoggiarci con fiducia alla sua misericordia. Non cesserà mai. Non si tratta di una sua disposizione momentanea. Non ha letto il libro Come farsi degli amici e influenzare la gente, poi ha quindi deciso di essere misericordioso. Davide poteva dire: celebrate il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Salmo 136, versetto 1. Così Davide, nel suo peccato, si affida alla misericordia di Dio. Vediamo ora i versetti dal 14 al 17 da Prima Cronache, capitolo 21. Così il Signore mandò la peste in Israele e morirono 70.000 israeliti. Dio mandò un angelo a Gerusalemme per distruggerla, e come questi si disponeva a distruggerla, il Signore gettò su di lei lo sguardo, si pentì della calamità che aveva inflitta e disse all'angelo distruttore: basta, ritira ora la tua mano. L'angelo del Signore si trovava presso l'aia di Ornan, il Giabuseo. Davide, alzando gli occhi, vide l'angelo del Signore che stava fra terra e cielo, tenendo in mano una spada sguainata, volta verso Gerusalemme. Allora Davide e gli anziani, coperti di sacchi, si gettarono con la faccia a terra. E Davide disse a Dio: non sono io quello che ordinò il censimento del popolo, sono io che ho peccato e che ho agito con tanta malvagità. Ma queste pecore, che hanno fatto? Ti prego, Signore, mio Dio, si volga la tua mano contro di me e contro la casa di mio padre, ma non contro il tuo popolo, per colpirlo con il flagello. Nota questa meravigliosa preghiera di Davide riportata al versetto 17. Egli si assume la piena responsabilità del suo peccato. Potrei dire che Davide è molto cambiato. Al tempo in cui aveva peccato con Batsheba non avrebbe detto una parola di questo genere. Anzi, aveva cercato di coprire il suo peccato. Ora è diverso. Ha imparato la lezione. La sua anima viene messa completamente a nudo davanti a Dio. Egli dice al Signore: sono responsabile. Ho fatto io questa cosa. Lascia che il giudizio cada su di me. Una persona che è stata a Gerusalemme ha camminato su e giù nel luogo dove si trovava quest'aia. È situata sul monte Moria, nel luogo dove oggi sorge la moschea di Omar. Questa è la vecchia area del Tempio. Così qui apprendiamo che in realtà non è stato Davide a scegliere questo posto per il Tempio, è stato Dio. E Davide è certamente stato d'accordo con lui. Lo constatiamo nel versetto 1 del prossimo capitolo, dove è scritto che Davide disse: «Qui sarà la casa di Dio del Signore, e qui sarà l'altare degli olocausti per Israele». Nei versetti dal 18 al 26 di Prima Cronache, capitolo 21, leggiamo come il Signore interviene a questo punto. «Allora l'angelo del Signore ordinò a Gad di dire a Davide che salisse a erigere un altare al Signore nell'aia di Ornan, il Gebuseo. Davide salì, secondo la parola che Gad aveva pronunziata nel nome del Signore. Ornan, voltandosi, vide l'angelo, e i suoi quattro figli che erano con lui si nascosero. Ornan stava abbattendo il grano. Quando Davide giunse presso Ornan, Ornan guardò e vide Davide, e uscito dall'aia, si prostrò davanti a Davide con la faccia a terra. Allora Davide disse a Ornan: «Dammi il terreno di quest'aia, perché io vi costruisca un altare al Signore. Dammelo per tutto il prezzo che vale, affinché il flagello cessi di infierire sul popolo». Ornan disse a Davide: «Prendilo, e il re, mio signore, faccia quello che pare bene ai suoi occhi. Guarda, io ti do i buoi per gli olocausti, gli attrezzi per trebbiare come legna, e il grano per l'offerta, tutto ti do». Ma il re Davide disse a Ornan: «No, io comprerò da te queste cose per il loro intero prezzo, poiché io non offrirò al Signore ciò che è tuo, né offrirò un olocausto che non mi costi nulla». E Davide diede a Ornan come prezzo del luogo il peso di 600 sicli d'oro. Poi costruì in quel luogo un altare al Signore, offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza, e invocò il Signore, il quale gli rispose mediante il fuoco che discese dal cielo sull'altare dell'olocausto. Ornan stava abbattendo il grano nella sua aia. È interessante ascoltare il racconto di quella persona di cui abbiamo parlato prima, che è stata a Gerusalemme. «Ero lì, proprio all'inizio del tempo della mietitura. Ogni pomeriggio c'era vento. Sedevo nella nostra stanza d'albergo e il mio sguardo poteva spaziare proprio su quest'area, la zona del tempio, la zona dell'aia di Ornan. Il vento soffiava così forte che dovevamo chiudere le porte della nostra stanza. Al tempo di Davide attendevano l'arrivo del vento, poi buttavano il grano in aria. Il vento soffiava via la pula e buon grano ricadeva sull'aia». Come ho già detto, il monte Moria era il luogo dove Abramo aveva offerto Isacco. E dall'altro lato del crinale della collina c'è il Golgota, il luogo del teschio, dove Dio ha offerto suo figlio. «Mentre ero là», prosegue a raccontare il nostro amico, «ho scattato una fotografia del costone di roccia che è stato tolto per fare la strada che conduce al cancello di Damasco. Le mura di Gerusalemme passano sopra quel crinale. Sono molto alte. Dopo aver fatto la fotografia, mi sono girato, ho percorso 10 passi e ho scattato la fotografia del Golgota, situato sullo stesso crinale, alla stessa altezza. Era un'unica altura prima che la strada la attraversasse. Forse Dio scelse l'aia di Ornan sul monte Moria perché era il luogo dove aveva detto ad Abramo di offrire suo figlio, guardando avanti al tempo dei sacrifici nel tempio e alla fine al sacrificio dell'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quest'uomo Ornan era molto generoso. Egli offrì la sua proprietà e il grano che vi era raccolto, che Davide poteva usare come offerta. Offrì pure il legno e i buoi per l'olocausto. Quest'uomo offerse tutto a Davide, ma Davide rifiutò di offrire a Dio qualcosa che non gli costasse nulla. Così pagò interamente il prezzo dell'aia. Davide ora fa un sacrificio a Dio. Il fuoco che scende dal cielo indica che Dio ha accettato l'offerta di Davide. E con questo segno visibile, tangibile, del perdono di Dio, si conclude anche la nostra puntata odierna. Io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto che ci avete prestato e vi do appuntamento ancora domani. Ciao.